delle proprie propensioni, dei propri interessi, bisogna appunto affezionarsi al Signore. Altre forme di preghiera sono l'animo, per cui anche tante volte quando si vede gente che va a fare grandi pregate, e poi così dice adesso ho pregato 3 giorni di fila a Tesea, va bene che adesso per tutto come regime di città si poteva pregare, fino a quel risultato che non credi più, fai tutto come prima, e no. Ogni preghiera deve essere mirata a cercare, provare, fare la volontà di Dio. Se no anche qui è illusione. E appunto per cercare di provare a fare la volontà di Dio bisogna superare la dignità intellettuale, quindi conoscere il Signore, la sua parola, o intuire. E vincere il mio affetto disordinato con la preghiera del petto grande di umiltà, riconoscere le mie resistenze, sapere leggere e chiedere a Dio che mi dica. Allora posso cercare di trovare la volontà di Dio, se no farò sempre la mia volontà, la preghiera mi servirà come armi, dicendo sono anche bravino, perché tengo e quindi farò perché voglio io. E allora il cuore degli esercizi è la scelta o la riforma. Se voi notate anche degli esercizi non si fanno fare grandi propositi. L'unica volta mi pare che emerge la parola proposito è nell'esame quotidiano, farò il proposito di aiutarmi. Ma poi non ci sono mai propositi. C'è sempre da chiedere ciò che voglio. Che cosa voglio? Voglio ciò che il Signore vuol darmi, e questo lo chiedo. E invece del proposito c'è la scelta di vita, e chi non la scelta, o la riforma di vita, perché è scelta. Il problema dell'uomo è scegliere. Una volta scelto, riformare sempre la propria scelta perché presumibilmente si decade dalla scelta originaria. E questo foglio che serve appunto per i criteri della scelta o della riforma alla fine quando è fatta la scelta. Per noi evidentemente vale i criteri della riforma, però è utile vedere anche i criteri della scelta perché per aiutare altri, per aiutare anche noi in altre scelte che ci possono capitare. Ecco, la premessa per una scelta. Ecco, la prima premessa è che si abbia l'occhio della nostra intenzione puro, badando solo al fine per cui siamo creati, cioè per la volontà di nostro Signore e la salvezza della nostra anima. Che ogni scelta è tale semplicemente quando cerco soltanto e unicamente la gloria di Dio. Sapete in cosa consiste la gloria di Dio? Che non è il concetto di gloria umana. Ed essendo libero dai miei affetti disordinati, immediatamente prima ci sono i 3 modi di umiltà. Cioè al di fuori dei 3 modi di umiltà che mi rendono indifferente alla gloria mondana e mi fanno amare la gloria di Dio, non sono in grado di scegliere. È chiaro che sceglierò quello che mi sono più comodo, quello che mi dà più prestigio, quello che mi dà più potere. E non sarà neanche perché. Quindi la scelta avviene proprio dopo il 3° modo di umiltà, dopo il 2° esilio, dopo aver conosciuto chi è Cristo, che è proprio con la povertà, con l'intenzione di servizio, in generale, dopo avergli chiesto che mi scelga per la povertà effettiva, per i doni, per il modo di umiltà, allora sono in grado di scegliere. Non prima. Prima faccio la mia santissima volontà e credo che Dio faccia la mia. Ma non sono io. Sono così determinato dentro. Infatti quando la gente viene a chiedere il consiglio non do mai consigli. Gli dico esattamente il consiglio che vuole che io gli dia, che io lo do brutalmente, ma non capisce che è sbagliato. Che lui vuole quello. Ma se non nasconde, vuole che sia volontà di Dio. Tu vuoi che è? Ed è importante sapere ciò che vogliamo noi, ma è volontà di Dio. E quando noi siamo specialisti nel subordinare il fine ai mezzi, invece che il mezzo alla fine. Ed è questo il nostro bisogno. Cioè noi siamo attaccati alle cose, agli affetti, alle persone, queste sono le vite al nostro io, questo è ciò che vogliamo conservare. Poi una volta stabilito questo, vogliamo fare anche la volontà di Dio. Non si farà mai la volontà di Dio. Dirò Dio, vabbè, perché lo prenderò con Gino? Quindi è importante questa libertà del cuore, la libertà degli affetti disordinati, che evidentemente non vuol dire non averli, vuol dire non lasciarsi determinare. Non dice eserciti spirituali per liberarsi dagli effetti disordinati, no, per non lasciarsi determinare dagli effetti disordinati, perché in parte non è libero, in parte di Roma non vi determinano per grazia di Dio nella scelta. Non so se capite l'importanza. Cioè, è chiaro che l'orgoglio ce l'ho, purtroppo, ma non mi farò determinare da me. È chiaro che le mie preferenze, la mia sensibilità ce l'ho, e quindi il mio disordine ce l'ho, ma non scelgo nulla, sia questo. Se no, ogni scelta non sarà che sbagliata. Allora ribadisce alla fine, ecco, che nessuna cosa ti deve spingere a prendere o a fare una cosa o un'altra se non unicamente sentite la parola del Signore e la salvezza della divina. Questo è il motivo. Una volta ripulito l'obiettivo, cioè il motivo, adesso dice nel primo punto su che cosa si fa la scelta. Ecco, numero 170. Il primo punto, tenete presente che la scelta riguarda cose indifferenti o buone. La scelta non deve fare il male. Lì non occorre il scelgimento, basta la legge. È chiaro che il male non sa da fare, ed è chiaro che lo facciamo. Quindi la scelta è la conversione. Cioè, la scelta non è fare il male, ma tra due cose buone, quale vuole il Signore da me? E questo è il problema fondamentale dell'etica cristiana, fare la volontà di Dio. Cosa vuole il Signore? È chiaro che vuole che non uccide, non menti, non rubi, non adulti, non faccia il male, chiaro, credo sì. Ma questo è anche un modo di comunicare. Cosa politicamente vuole? Ecco, questo è oggetto del discernimento. Ed è tipico dell'etica cristiana conoscere la volontà di Dio, non di uccidere il male. Questo è già l'etica naturale. Noi spesso confondiamo, invece, il problema del bene e del male, della legge, con il discernimento, non è il problema del discernimento. Solo quindi il discernimento riguarda cose buone. Tra le tante cose buone da fare, qual è quella che il Signore vuole da me? E questo è il problema. Non è detto che Dio voglia la migliore, perché se Dio vuole la migliore, allora sarebbe tutti la stessa cosa. E questo lo posso capire solo io, la volontà di Dio su di me, non me la può dire neanche per capire solo io. Neanche più superiore di quella volontà di Dio, cioè la mia vocazione, neanche il Papa me la può dare, me la dà Dio. Ma poi mi dividerà altri ordini come seguire perché è responsabile della Chiesa, ma la vocazione non me la dà nessuno, me la dà Dio. E direttamente tu. E la posso sentire solo io. E se non la sento io, non è vocazione. Così la fede mia ce l'ho io, non ce la può avere il Papa, il Vescovo e il Vescovo per me. È la mia esperienza. Più che dei regali, come mangiare, non può mangiare quello che devo mangiare io. Quindi la fede, l'esperienza di fede, la vocazione che il mio nome, la mia identità, ce l'ho io per la vita. E sono io in grado di riconoscerla. E noi siamo a servizio dei fratelli perché riconoscono questo in se stesso. Allora ci aiutiamo. Nessuno mi può dire che devi fare così. Chiaro, la legge si manda un po'. Poi non so quanto sia questa volta che vi ho detto, ma perché ho scelto io, perché chiamato Dio. Quindi la prima cosa è che riguarda le cose differenti e buone. Quale cosa si vede? Che poi il problema dell'etica cristiana, cosa vuole il Signore che faccia? Non è un'etica minimalista, cosa non devo fare, ma l'etica cosa piace a me? Questo è il principio della vita cristiana. Secondo punto, tenere presente che ci sono scelte immutabili e scelte mutabili. Innanzitutto tenere presente che bisogna scegliere. Oggi noi dimentichiamo questa parola, scegliere, e cancellare la condizionale. Perché oggi è tutto compulsivo, tempo reale. A livello reale. A livello reale, tu cresci quando sai scegliere, quando sai rinunciare a una cosa per un'altra. Se no rimani infantile nel periodo di onnipotenza, scegli mai niente. E rimane nel sogno pratico senza mai fare niente. È un video di scegliere se vuoi camminare. Se no resti lì sognando i tuoi bambini e te li proietti sulla televisione che ti devi mettere la mia mente. Cioè oggi quindi la gente non sceglie. Perché all'inizio è difficile, è possibile, no? L'uomo è definito, è limitato, è solo limitato si esiste. E tra gli infiniti possibili esiste solo quello che scelgo, lasciando perdere gli altri. E il coraggio di lasciare perdere tutti gli altri è il coraggio qui di limitarsi come creature, di uscire dal periodo di onnipotenza per essere uomini, che è tutta poco. Che dici per te stesso? L'importante è che sia giusta la scelta. Quindi lo scegli da oggi, cosa grossa. Poi scelte immutabili. C'è una fedeltà, c'è un'identità, una fedeltà logica, tutto è da consumare e da bruciare, no? Anche tutti i rapporti durano perché durano, una volta è vestito un abito di crustaceo, di lavoro per la vita. Oggi devi cambiare secondo il tempo che fina, per cui le cose sono tutte intercambiabili, mutabili. No, la vita non è vita. Il tempo che abbiamo è determinato, è la nostra esistenza, e questa esistenza è il tempo della determinazione, della decisione, del cammino, dove ciò che potrei dire è meglio non averlo fatto. Quindi fai quelle cose che restano e che non vorrei sapere, e la vita non può aiutare. Quindi devo vedere le cose che faccio proprio le scelgo, perché 99 delle cose che faccio sono riproduttivi meccaniche di immagini di input che ricerchiamo, sono proprio le scelte. E poi ci sono le scelte anche mutabili, e quello è interessante, cioè sulle scelte mutabili mi ha insistito, perché oggi anche nel matrimonio del sacerdote uno ritiene che adesso non mi gira più, non mi piace più caro, perché adesso mi viene piacere. C'è il problema, perché siamo animali. Il dovere va meglio del piacere, e l'amore diventa amore quando il piacere diventa dovere, perché l'altro non lo riduce mai al tuo piacere, è un mistero, anche Dio. E allora è più di occhi che se dare la vita per l'altro, questa è la non ne fare perché mi piace, è diventare uomini e lui, immagini di vita. Quindi questa capacità di abituare a scelte immutabili è proprio abituare l'uomo a un'identità, a esistere come uomo. Avere una storia, costruirla, ecco. Oggi sono cose molto difficili, uno resta adolescente fino a 90 anni perché non sceglie mai. E poi quando ha scelto pensa che la prima cosa che gli capita è che ha scelto perché oddio, ho sbagliato, perché ho difficoltà. Ma non è difficoltà, vai avanti. Si cresce nella difficoltà. Ed è molto interessante quando uno ha scelto, allora le difficoltà ci possono essere anche maggiori, anche le cadute maggiori, ma va avanti perché ha scelto. Se uno invece non ha scelto in modo immutabile, la difficoltà anche minima fa saltare la scelta. Supponete una coppia, è chiaro che fa la difficoltà. Ed è chiaro che se hanno scelto di stare insieme supera la difficoltà, ed è chiaro che se invece sanno che c'è il divorzio e il matrimonio è scadente, la prima difficoltà si lascia. Il che vuol dire che non cresceranno mai. Ma questo capita anche nella nostra scelta occidentale e in ogni lavoro, no? Che è la difficoltà che cresce. Ed è per questo importante sapere le scelte di un'altra che ci chiama. Al di là del riscontro immediato. Ecco, poi come si fanno le scelte? Vabbè, dice queste qui immutabili, se è stata fatta bene, non cambiare, devono restare immutabili. Scelte fatte bene anche quelle che potresti mutare. Se l'hai fatta male, può mutare, se ne sì. E poi come si fa la scelta? E ci sono tre modi, tre circostanze nelle quali si fa la scelta. E la prima, la legge numero 175, è quando Dio stimola e attira tanto la volontà che l'altro fedele senza dubitare di poter dubitare segue quello che viene mostrato. Come fecero San Paolo e San Matteo quando seguivano il nostro Signore. Ora noi diciamo, io non sono San Paolo, non sono San Matteo, quindi sembra che in realtà quasi tutte le vocazioni sono di questo tipo. Cioè, se voi pensate, non c'è un vero motivo perché noi siamo qui. Qualche volta ho scelto, qualche volta neanche. Cioè, è capitato così. Che c'è dentro una persuasione interiore che nella vita si manifesta, che è dentro. Se mi domandi i motivi, non le ho per tutti i motivi che ho per diventare credo, non sanno interno, io perché mi sono preso. È la stagione di Dio. Il Signore ha messo osservata a pochi casi, in realtà è il punto di quel che parte, su un esame della propria storia, della propria vocazione, le decisioni più fondamentali della vita sono niente di questo tipo. Un intuito interiore che ti fa fare quella cosa che si permette della storia, come tu hai indicato. Noi intuitivi, se ci scavi troppo, non è troppo, perché l'intuitivo è che è stato bello, perché Dio te l'ha portato. Non è scelto, non vuoi che scelto me, ma che scelto voi. Quindi è abbastanza più comune di qualche parte, cioè è un fatto che sento dubitare nella vita dei tuoi. Il secondo pure, che è più difficile, ecco, spesse volte la scelta avviene anche così, è quando attraverso l'esperienza delle consolazioni e delle desolazioni e attraverso quella del discernimento degli spiriti raggiungo la chiarezza di quindi interessante, perché anche il discernimento, la conoscenza degli spiriti e il discernimento? Perché proprio la volontà di Dio vi si manifesta attraverso le emozioni interiori, attraverso le consolazioni, attraverso le attrazioni interiori, quindi per questo devo avere grande attenzione. Quando prendo le decisioni non le prendo in base al ragionamento. Perché se dovessimo decidere in base al ragionamento dovremmo decidere tutti la stessa cosa. Il Signore sceglie una in una direzione e in un'altra, oppure sceglie tutti e due nella stessa, ma non resiste di più, non c'è di più. Il problema è la lettura interiore delle emozioni e acquistare la capacità di lettura e di discernimento. La terza è quando non ho particolari emozioni. In un tempo tranquillo non agitato da consolazioni e desolazioni. Allora cosa devo fare? Devo tenere presente il fine di ogni scelta, che è amare e dare Dio, poi vedere l'ambito della scelta, e poi suggerisce due metodi. Rivediamo sull'altra cosa. Il primo confetto è tutti. Definire l'oggetto della scelta non è secondario. Tante volte abbiamo tanti travagli su niente, che non scegliere niente, allora non per te. Cosa riguarda la scelta? Decidere il travaglio, decisione. Definire l'oggetto, primo punto. Secondo punto è ripulire il fine, cioè servire il Signore ed essere indifferente, in modo che io divento come l'ago della bilancia al centro. E chiedo a Dio che mi muova, dove vuole lui. Cioè deve essere Dio a decidere e a manifestare. È interessante, ogni decisione deve seguire la indicazione che dà il Signore a me. Ed è per questo che io devo essere indifferente, libero. E siccome non sono indifferente, chiedo che mi dia quello che proprio non voglio, nel senso la volontà. Ripeto, la volontà. Poi, ecco, il terzo punto è chiedo al Signore che appunto mi inviti e intanto comincio a riflettere mettendoci in quarto punto il pro e il contro il quinto punto. Per cui, dopo aver scelto il pro e il contro, delibero in base alla ragione ciò che è giusto il quinto punto. E una volta che ho deliberato cosa devo fare? Che cosa dire? No, perché qualunque azione spirituale non può derivare da una deliberazione razionale. Dopo dice chiedo al Signore che accetti e confermi questa. Cioè, ancora ho bisogno della deliberazione per capire se è del Signore questa cosa. Se no, prima di avere la conferma, non farla. Allora capite l'importanza che dà agli altri alla lettura delle emozioni interiori e delle consolazioni. Perché? Perché ogni decisione deve essere in base alle consolazioni anche molto controvate nel tempo, usando anche questa ragione, ma alla fine il motivo formale è che il Signore decide, è che lui lo decide da te, è lo che è a te. Quindi è interessante come metodo di scelta. Quindi non è che il discernimento, supponete anche quando si fa discernimento comune, pastorale, insieme, è che ognuno ha un'idea. E normalmente dice il peggiore, cioè il più prepotente risponde agli altri. bisogna di ipotesi, si fa un lato bici di tutte le idee e poi qualcosa che non vale più per niente per nessuno. Mentre l'ideale è che ognuno dica quello che sente effettivamente. Poi disposto ad ascoltare l'altro, ad andare incontrare. La buona decisione è quando esce una cosa che nessuno di quelli arrivati aveva pensato. Ma dove c'è il contributo positivo di ognuno, dove esce una cosa nuova che tutti capiscono che va bene. Quindi non è che io debba affermare il mio principio o le mie ispirazioni, ma disposto a fare il contrario. Ed è il mio contributo quando c'è il discernimento comune, poi come incontro. Solo dove c'è questa libertà ci può essere vero discernimento comune, è difficile. È come nel discernimento personale, posso usare la ragione di tutti i pro e i contro, tutte le valutazioni, ma solo se sono indifferente io. Rispetto a tutte le valutazioni posso poi sentire la spinta del Signore, ma è determinante la spinta del Signore. E può sembrare strano che Ignazio è così razionale, che Gesù è così razionale, in realtà il centro della spiritualità è sempre questa spinta interiore, la consolazione. E per questo anche ho usato di allungarlo, illuminato, come se il bisogno di porto, ma su questo punto non c'è determinato. Perché poi per la tua esperienza personale di Dio, nella Chiesa, attraverso la parola, quindi che si confronta obiettivamente, che rivela a te la volontà di Dio. Poi c'è il secondo modo, ancora da fare in tempo tranquillo, ecco, e dice che insegna un altro modo rispetto al precedente, si può usare contemporaneamente, cioè in successione al precedente. E dice, punto primo sempre che l'amore che mi spinge sia solo l'amore del Signore. Punto secondo, immagino una persona che non ho mai visto e che mi chiede un consiglio su quella materia. Cosa consiglio a lei? Cioè per staccarti dal tuo io, dalle tue passioni. Terzo punto, dice, cosa vorrei aver fatto in punto di morte? Che fare? Punto di morte lo so, però già adesso posso dire questo qui il punto di morte. Vorrei averlo fatto oppure no? È il criterio massimo di comportamento. E poi davanti al giudizio di Dio, devo vivere ora il giudizio di Dio. Cosa vorrei fare? Quando mi troverò a ben fatto, quando mi troverò davanti al giudizio di Dio, non faccio ora. Per questo Dio mi ha dichiarato il suo. Quindi sono tre modi di prendere una buona decisione, che può essere poi contemperato con il metodo precedente, cioè col valutare il pro e il contro. Però dice, dopo quando ho deciso in base a questo, sempre devo offrire la mia scelta al Signore perché l'accetti e la confermi, perché la conferma mi sente da via dalla sua consolazione. Ecco. Ora, questi sono i metodi di scelta, vedete, un po' sono sempre utili anche per le varie scelte. A noi riguarda di più l'orientamento e la riforma della nostra vita e della nostra condizione. Cioè, ogni corso di esercizi mi sembra un momento di grazia in cui il Signore ci fa andare un passo in avanti nel nostro ministero, nel nostro servizio e nella nostra vita di intimità con Lui. E allora proprio possiamo, nel tempo che ci rimane degli esercizi, molta attenzione per dire, ecco, dove il Signore desidera per me i cambiamenti, dove desidera che io metta ordine nella mia vita. Probabilmente non sono tante le cose da fare o da non fare, quanto qual è l'ordine che metto, le priorità nella mia vita, che posso fare la preghiera, la mia giornata come è ordinata, ha un stato, una coda precisa che sia il Signore, oppure tutta a casa, ho un ordine del sogno. L'ordine di vita che osservo, dove la preghiera è il suo ruolo, la parola di Dio è il suo ruolo, il ministero è il suo ruolo, perché queste cose si integrano. Un pochino di vedere questo, questo è veramente. E poi al di là delle cose, una riforma sempre profonda è sul modo. Le cose che faccio probabilmente con la scherzia le stesse, il modo. Lo faccio nello spirito del Signore, della donna, della sua vita, della sua. Questi sono più i campi della vita.